Jack London. Il richiamo della foresta. Traduzione e lettura integrale di Jeans Robbie Jeans. 5. Il duro lavoro della scia e della pista. Giorni dopo aver lasciato Dawson, la Saltwater Mail con Buck e i suoi compagni in testa giunse a Skagway. Erano in condizioni pietose, esausti e logori. I 150 pound di Buck si erano ridotti a 115. I suoi compagni, sebbene fossero cani meno pesanti, avevano perso relativamente più peso di lui. Pike, il fannullone, che nella sua vita di sotterfugi aveva spesso e con successo simulato una zampa ferita, ora zoppicava veramente. Sol Leak zoppicava. E Dub si era procurato uno strappo ad una clavicola. Avevano tutti un gran male ai piedi. Non erano più in grado di saltare né di scartare. Le zampe cadevano pesanti sulla pista, sconquassando i loro corpi e raddoppiando la fatica del giorno di viaggio. Non c'erano altri problemi per loro se non che erano stanchi morti. Non era la stanchezza mortale che viene dopo uno sforzo breve ed eccessivo, dalla quale riprendersi è una questione di ore, ma era la stanchezza mortale che viene attraverso il lento e prolungato drenaggio di energie provocato da mesi di duro lavoro. Non era rimasta alcuna capacità di recupero, nessuna riserva di forze cui fare ricorso. Era stato tutto consumato fino all'ultimo pezzettino. Ciascun muscolo, ciascuna fibra, ciascuna cellula erano stanchi, stanchi morti. E ce n'era una ragione. In meno di 5 mesi avevano percorso 2500 miglia, nelle cui ultime 1800 non avevano avuto altro che 5 giorni di riposo. Quando arrivarono a Skagway erano praticamente finiti. Tenevano a malapena le briglie tese e lungo le discese riuscivano a stento a non farsi mettere sotto dalla slitta.
«Forza, poveri piedi gonfi!»
li incoraggiava il conducente mentre caracollavano per la via principale di Skagway.
«Questo è l'ultimo, poi vi fate un riposo lungo, eh? Sicuro! Un accidenti di riposo lungo!»
I conducenti si aspettavano fiduciosi una lunga sosta. Loro stessi avevano coperto 1200 miglia con 2 giorni di riposo, e secondo buon senso e giustizia meritavano un periodo di ozio. Ma così tanti erano gli uomini che si erano precipitati nel Klondike, e così tante le fidanzate, le mogli e i parenti che non vi si erano precipitati, che la posta congestionata stava assumendo proporzioni alpine. Inoltre c'erano ordini ufficiali. Nuove forniture di cani di Hudson Bay avrebbero preso il posto di quelli inabili alla pista. Bisognava liberarsi di quelli inutili. E siccome i cani contano poco di fronte ai dollari, dovevano essere venduti. 3 giorni passarono, durante i quali Buck e i suoi compagni capirono quanto veramente stanchi e indeboliti fossero. Poi, la mattina del quarto, arrivarono là 2 uomini dagli Stati Uniti e li comprarono, finimenti e tutto, per un nulla. Gli uomini si chiamavano tra loro Hal e Charles. Charles era un uomo di mezza età, pallido, con occhi deboli e acquosi e baffi aggressivamente e vigorosamente rivolti all'insù. i quali dissimulavano il debole labbro cadente che nascondevano. Hal era un giovane di 19 o 20 anni, con un grosso revolver Colt e un coltello da caccia infilato al fianco di una cintura ben ricoperta di cartucce. Questa cintura era la cosa più notevole in lui. Denotava la sua inesperienza, completa e indescrivibile. Tutti e due gli uomini erano evidentemente fuori posto. E perché dei tipi come loro si dovessero avventurare nel nord è parte dei misteri delle cose a cui non è possibile dare una risposta. Buck udì la contrattazione, vide il denaro passare dall'uomo all'agente del governo e capì che lo scozzese mezzosangue e i conducenti del convoglio postale stavano per uscire dalla sua vita, allo stesso modo di Perrault e di François, e degli altri che erano andati prima di loro. Quando fu condotto con i suoi compagni al campo dei suoi nuovi proprietari, Buck vide una situazione di disordine e sporcizia. La tenda tirata a metà, piatti non lavati, tutto quanto in disordine. Inoltre vide una donna. Mercedes la chiamavano gli uomini. Era la moglie di Charles e sorella di Hal. Un bel gruppo di famiglia. Buck li osservò preoccupato mentre procedevano a smontare la tenda e a caricare la slitta. C'era un gran dispendio di energie nei loro modi, ma nessuna professionalità. La tenda fu arrotolata in uno strampalato fagotto, grande tre volte tanto quel che doveva essere. I piatti di stagno furono imballati senza essere stati lavati. Mercedes si metteva sempre tra i piedi dei suoi uomini, impegnata in un ininterrotto chiacchiericcio di lamentele e consigli. Quando misero un sacco di abiti sul davanti della slitta, suggerì di metterlo dietro. E quando lo ebbero messo dietro e coperto con un paio di altri bagagli, scoprì altri oggetti che le erano sfuggiti e che non potevano essere messi in altro posto se non in quel sacco, e scaricarono di nuovo. Tre uomini da una tenda vicina uscirono e si misero a guardare, sogghignando e ammiccando tra loro.
«Avete già un bel carico così com'è?» disse uno di loro. «Non tocca a me spiegarvi come fare, ma se fossi in voi non mi porterei in giro quella tenda».
«Neanche a pensarci!» esclamò Mercedes, sollevando le braccia con delicata costernazione. «Cosa potrei mai fare senza una tenda?»
«È primavera e non farà più freddo», rispose l'uomo.
Lei scosse la testa risoluta e Charles e Hal misero le ultime cianfrusaglie in cima a quel carico grosso come una montagna.
«Credi che andrà?» domandò uno degli uomini.
«E perché non dovrebbe?» disse Charles con fare brusco.
«Oh, va bene, va bene», si affrettò a dire l'uomo con gentilezza. «Ma lo stavo giusto chiedendo, tutto qua. Mi sembrava un bel po' pesante».
Charles gli voltò le spalle e attaccò i cani come meglio gli riuscì, cioè per niente bene.
«E naturalmente i cani possono andarsene in giro per tutto il giorno con quell'apparato dietro», affermò un altro uomo.
«Certamente», disse Hal con gelida cortesia, prendendo il timone in una mano e agitando la sua frusta con l'altro. «Andiamo», gridò, «andiamo, forza!» I cani si slanciarono contro i pettorali, tirarono energicamente per qualche momento e poi cedettero. Non riuscivano a muovere la slitta.
«Pigre e bestiacce, ora gli faccio vedere io!» gridò, preparandosi a colpirli con la frusta.
Ma Mercedes intercedette, gridando «Oh, Hal, non devi!» mentre afferrava la frusta e gliela strappava via.
«Poveri cari! Ora devi promettere di non essere cattivo con loro per tutto il viaggio, oppure non mi muovo di un passo!»
«Ne sai proprio tanto tu di cani!» le rise dietro il fratello. «E vorrei mi lasciassi perdere. Sono pigri, ti dico. E li devi frustare se ci vuoi cavare fuori qualcosa. È così che capiscono. chiedilo a chi vuoi, chiedilo a uno di questi uomini.
Mercedes li guardò implorante, un'indescrivibile ripugnanza alla vista del dolore impressa sul suo viso grazioso. La risposta arrivò da uno degli uomini.
«Sono deboli come cadaveri, se lo vuoi sapere. Sfiniti, ecco qual è il problema. Gli serve riposo».
«Riposo è un accidente», disse Al con le sue labbra senza barba.
E Mercedes disse «Oh!» per il dolore e dispiacere nel sentire quell'imprecazione. Ma aveva senso di clan e scattò immediatamente in difesa del fratello.
«Non dare retta a quest'uomo», disse risoluta. «Li guidi tu i nostri cani, ed è giusto che fai quello che credi meglio con loro».
La frusta di Hal cadde ancora sui cani. Loro si gettarono di nuovo contro i pettorali, affondando con le zampe nella neve indurita. Si abbassarono ventre a terra e misero tutte le loro forze. La slitta restò ferma come se fosse un'ancora. Dopo due tentativi si fermarono immobili, ansimanti. La frusta fischiava selvaggia quando Mercedes ancora intercedette. Cadde in ginocchio davanti a Buck con le lacrime agli occhi e gli mise le braccia intorno al collo.
«Voi, poveri cari!»
piangeva con commiserazione.
«Perché non tirate più forte? Così non vi frusterebbero!»
A Buck lei non piaceva, ma si sentiva troppo disgraziato per resisterle e la sopportò come parte del disgraziato lavoro di quel giorno. Uno dei presenti, che fino ad allora si era tappato la bocca per evitare parole dure, alla fine disse apertamente:
«Non è che mi importa un fico secco di quel che succede a voi, ma per il bene dei cani voglio dirvi che gli potete dare una bella mano liberando quella slitta dal ghiaccio. I pattini si sono completamente congelati. Buttate tutto il peso contro il timone, a destra e a sinistra, e liberatela».
Fu fatto un terzo tentativo e questa volta, seguendo il consiglio, Hal liberò i pattini che si erano congelati nella neve. La sovraccarica e ingombrante slitta si mise lentamente in moto, con Buck e i suoi compagni che faticavano disperatamente sotto la pioggia di colpi. 100 yard più avanti, il sentiero voltava e scendeva ripido sulla via principale. Sarebbe stato necessario un uomo esperto per tenere in piedi quella slitta così carica, e Hal non era quell'uomo. Come voltarono la curva, la slitta si capovolse, facendo cadere metà del carico attraverso le cinghie allentate. I cani non si fermarono. La slitta alleggerita sobbalzava su di un fianco dietro a loro. Erano contrariati per il cattivo trattamento ricevuto e per quel carico ingiusto. Buck era furibondo. Ruppe al galoppo con la squadra che seguiva la sua guida. Hal urlò «Uah! Uah!», ma loro non gli dettero retta. Hal inciampò e cadde a terra. La slitta rovesciata gli passò sopra e i cani si slanciarono lungo la strada. Per accrescere il divertimento di tutta Skagway, col disperdere il resto del carico lungo il suo corso principale. Cittadini di buon cuore fermarono i cani e raccolsero la roba sparpagliata dappertutto. Inoltre offrirono consigli. Metà del carico e il doppio dei cani fu quello che dissero, semmai speravano di arrivare a Dawson. Hal, la sorella e il cognato ascoltarono di malavoglia, piantarono la tenda e passarono in rassegna il loro equipaggiamento. Fu tirato fuori del cibo in scatola che fece ridere gli uomini, perché il cibo in scatola sul Long Trail, nota pista lunga, è roba da non sognarsela nemmeno.
«Coperte per un albergo», disse un uomo che rideva ed aiutava. «La metà è anche troppo, liberatevene, buttate via quella tenda e tutti quei piatti. Comunque, chi è che li lava? Buon Dio, credete di viaggiare in pullman?»
Così continuò, l'inesorabile eliminazione del superfluo. Mercedes pianse quando i bagagli dei vestiti furono sbattuti a terra e articolo dopo articolo vennero buttati fuori. Pianse in generale e pianse in dettaglio per ciascun capo eliminato. Intrecciava le mani alle ginocchia, spingendosi avanti e indietro col cuore spezzato. Dichiarava che non si sarebbe mossa di un pollice, nemmeno per una dozzina di Charles. Si appellava a tutti e a tutti, finalmente asciugandosi gli occhi e cominciando a gettar via anche articoli di abbigliamento che erano delle necessità assolute. E nella sua sollecitudine, quando ebbe finito con i propri, attaccò gli averi dei suoi uomini e ci passò attraverso come un tornado. Ciò conseguito, l'equipaggiamento, anche se ridotto a metà, rappresentava ancora una massa formidabile. Charles e Hal uscirono a sera e comprarono 6 cani di fuori. Questi, aggiunti a 6 cani della squadra originaria, e a Tech e a Kuna, gli aschi comprati ai Rink Rapids nel viaggio record, portarono la squadra al numero di 14. Ma i cani da fuori, per quanto addestrati fin dal loro sbarco, non valevano granché. 3 erano pointer dal pelo corto, 1 era un Terranova e gli altri 2 erano bastardi di razza non definita. Sembrava che non sapessero nulla questi ultimi arrivati. Buck e i suoi compagni li guardarono dall'alto in basso, con disgusto, e per quanto potesse insegnar loro velocemente a stare al loro posto e che cosa non dovevano fare, non riuscì a insegnargli quello che dovevano fare. Non presero bene le briglie e la pista. Fatta eccezione dei 2 bastardi, erano smarriti e col morale a pezzi per lo strano ambiente selvaggio in cui erano capitati e per il cattivo trattamento ricevuto. I 2 bastardi non possedevano alcun morale. La sola cosa che si potesse fare loro a pezzi erano le ossa. Con quei nuovi arrivati, imbranati e demoralizzati, e la vecchia squadra consumata da 2500 miglia ininterrotte di dura pista, le prospettive erano tutto meno che brillanti. Tuttavia, i 2 uomini erano tranquillissimi ed erano anche orgogliosi. Stavano facendo le cose come si deve con 14 cani. Avevano visto altre slitte partire da sopra il pass per Dawson o arrivare da Dawson, ma non ne avevano mai vista una con addirittura 14 cani. Nella natura dei viaggi artici c'era un motivo per cui 14 cani non dovessero trascinare una slitta, e questo era dato dal fatto che una slitta non può trasportare cibo per 14 cani. Ma Charles e Hal questo non lo sapevano. Avevano progettato il viaggio con la matita. Tanto per cane, tanti cani, tanti giorni, e tanto bastava. Mercedes guardava da sopra le loro spalle e annuiva con approvazione. Era tutto così semplice. Nel tardo mattino successivo Buck era in strada alla guida della lunga squadra. Non c'era alcun entusiasmo, alcuna voglia in lui e nei suoi compagni. Partivano stanchi morti. 4 volte avevano coperto il percorso tra Saltwater e Dawson, e la consapevolezza che, esausto e sfinito, stava affrontando la stessa pista ancora una volta lo riempiva di risentimento. Non ci metteva il cuore in quel lavoro e nemmeno tutti gli altri cani. Gli esterni erano timidi e impauriti, i vecchi senza fiducia nei loro padroni. Buck aveva il sentore di non poter fare affidamento su quei 2 uomini e sulla donna. Non sapevano fare niente e col passar dei giorni divenne evidente che non erano in grado di imparare. Erano negligenti in tutte le cose, senza ordine né disciplina. Ci voleva metà serata per piantare un accampamento sgangherato e metà mattinata per levarlo e caricare la slitta in un modo così disordinato che per il resto del giorno erano impegnati a fermarsi e a redisporre il carico. Certi giorni non facevano 10 miglia, altri giorni non riuscivano proprio a partire. e nessun giorno riuscirono a percorrere metà della distanza usata per calcolare la quantità di cibo per cani. Era inevitabile che dovessero trovarsi a corto di cibo per i loro cani. Ma accorciarono i tempi dando loro troppo da mangiare, avvicinando così il giorno in cui avrebbero cominciato a sottoalimentarli. I cani di fuori, la cui digestione non era stata allenata dalla cronica mancanza di cibo a ricavare il massimo dal minimo, avevano un appetito vorace. E per di più, quando gli aschi, esausti, cominciarono a tirare debolmente, Hal decise che la razione normale fosse troppo scarsa. La raddoppiò. E per completare l'opera, quando Mercedes, con le lacrime ai suoi occhi graziosi e la gola che le tremava, non riuscì a fargli dare ancora più cibo ai cani, rubò il pesce dai sacchi e lo diede loro di nascosto. Ma non era il cibo ciò di cui Buck e gli aschi avevano bisogno, ma il riposo. E sebbene viaggiassero lentamente, il pesante carico che trascinavano drenava severamente le loro energie. Poi arrivò la malnutrizione. Hal un giorno comprese che la sua scorta per i cani era mezza andata e la distanza era stata coperta solo per un quarto. E inoltre che né per amore né per soldi c'era modo di procurarsi altre scorte. Allora ridusse la razione normale e provò ad allungare il percorso della giornata. Sua sorella ed il cognato lo assecondavano, ma erano ostacolati dal carico pesante e dalla loro stessa incompetenza. Ci voleva poco a dar meno cibo ai cani, ma era impossibile farli viaggiare più in fretta quando la loro stessa incapacità di partire più presto al mattino impediva loro di viaggiare per più ore. Non solo non sapevano come far lavorare i cani, ma non sapevano nemmeno come lavorare loro stessi. Il primo ad andarsene fu Dab. Povero ladro ingenuo qual era, sempre acchiappato e punito, era stato comunque un fedele lavoratore. La sua scapola lussata, priva di cure e di riposo, andò di male in peggio, finché Hal gli sparò col suo grosso revolver Colt. È un detto del posto che un cane di fuori muore di fame con la razione di un husky. Quindi i sei cani di fuori sotto Buck non potevano fare a meno di morire con la metà di razione di un husky. Il Terranova se ne andò per primo, seguito dai tre pointer dal pelo corto. I due bastardi, attaccati alla vita con maggior determinazione, alla fine se ne andarono anche loro. A quel punto tutta l'allegria e la gentilezza del sud erano scomparsi da quelle tre persone. Spogliato del suo fascino e del suo aspetto romantico, viaggiare nell'Artico divenne una realtà troppo cruda per la loro virilità e femminilità. Mercedes smise di piangere per i cani, troppo occupata com'era a piangere per se stessa ed a litigare con suo marito e il fratello. Litigare era la sola cosa che non erano mai troppo stanchi per fare. La loro irritabilità nasceva dalla loro miserevole condizione, aumentava con essa, si raddoppiava con essa e la surclassava. La straordinaria dignità della pista che viene agli uomini che lavorano duro e soffrono amaramente e restano gentili e dolci nell'esprimersi non venne a questi due uomini e alla donna. Non possedevano nemmeno un briciolo di quella dignità. Erano induriti e in preda alla sofferenza. I muscoli gli facevano male. Le ossa gli facevano male. I loro stessi cuori gli facevano male. E per questo motivo cominciarono a parlarsi con durezza. E le parole aspre erano le prime sulle loro labbra al mattino e le ultime alla sera. Charles e Hal litigavano ogni volta che Mercedes dava loro un'occasione. La convinzione preferita di ognuno di loro era di lavorare più di quanto gli spettasse e nessuno trascurava di dar voce alla propria opinione alla prima occasione. Qualche volta Mercedes sosteneva il marito, qualche volta il fratello. Il risultato era una meravigliosa e infinita lite familiare. Prendendo il via da una discussione su chi dovesse tagliare qualche ramo per il fuoco, una disputa che riguardava solo Charles e Hal, presto sarebbe stato tirato dentro il resto della famiglia: padri, madri, zii, cugini, gente lontana miglia ed alcuni dei loro morti. Che le opinioni di Hal sull'arte o sul genere di commedie sociali scritte dal fratello di sua madre avessero qualcosa a che fare con lo spaccare un po' di legna per il fuoco supera ogni comprensione. Tuttavia il litigio poteva facilmente riguardare tanto questo argomento quanto il tema dei pregiudizi politici di Charles. E che cosa la lingua pettegola della sorella di Charles avesse a che fare con l'accendere un fuoco sullo Yukon era chiaro solo per Mercedes, la quale si lasciava andare a numerose opinioni su quell'argomento, e già che c'era su alcuni altri tratti particolarmente sgradevoli della famiglia del marito. Intanto il fuoco restava spento, il campo tirato su a metà e i cani senza cibo. Mercedes nutriva un risentimento particolare, il risentimento del suo sesso. Era carina e delicata, ed era stata trattata cavallerescamente tutta la vita. Ma il trattamento che riceveva ora dal marito e dal fratello era tutto meno che cavalleresco. Era abituata a non fare niente, loro protestavano. Privata di quella che secondo lei era l'essenziale prerogativa del suo sesso, rese la loro vita insopportabile. Non badò più ai cani, e siccome era stanca e inacidita, si incaponì a viaggiare sulla slitta. Sebbene fosse graziosa e delicata, pesava 120 pound, 50 chili. Una robusta ultima pagliuzza sul carico trascinato dagli animali deboli e affamati. Nota: in italiano diciamo l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. In inglese si dice l'ultima pagliuzza che rompe la schiena del cammello. Viaggiò così per giorni, finché i cani caddero fra le briglie e la slitta restò immobile. Charles e Hal la pregarono di scendere e di camminare. La pregarono, la supplicarono, mentre lei piangeva e scomodava il cielo con un completo resoconto della loro brutalità. Una volta la tirarono giù dalla slitta con la forza. Non lo fecero mai più. Si lasciò andare sulle gambe come un bambino viziato e restò seduta sulla pista. Loro andarono per la loro strada, ma lei non si mosse. Dopo aver viaggiato per 3 miglia, scaricarono la slitta, tornarono a prenderla e la rimisero a forza sulla slitta. Nel pieno della loro disperazione erano insensibili alle sofferenze dei loro animali. La teoria di Hal, che lui metteva in pratica sugli altri, era che uno doveva diventare duro. Aveva cominciato col predicarla alla sorella e al cognato. Fallito con loro, la impose sui cani a bastonate. High five fingers, il cibo per cani finì. E una vecchia squaw senza denti offrì di scambiare qualche pound di pelle di cavallo gelata per la rivoltella Colt che teneva compagnia al grande coltello da caccia nella cintura di Hal. Un povero surrogato di cibo era quella pelle, cavata 6 mesi prima ai cavalli morti di fame dei mandriani. Congelata, sembravano piuttosto strisce di ferro galvanizzato. E quando un cane la cacciava a forza nello stomaco, si scioglieva in sottili fibre di cuoio privo di nutrimento e in una massa di corti peli, irritanti e indigesti. E in mezzo a tutto ciò Buck si trascinava alla testa della squadra come in un incubo. Tirava quando poteva, quando non poteva più tirare cadeva giù e rimaneva a terra finché i colpi della frusta o del bastone non lo facevano rialzare in piedi. Tutta la compattezza e la lucentezza erano scomparse dal suo bel manto peloso. Il pelo penzolava giù floscio e inzaccherato, o intriso di sangue rappreso laddove il bastone di Hal lo aveva ammaccato. I suoi muscoli si erano consumati fino a diventare strisce nodose e gli strati di carne erano scomparsi, così che ogni costola, ogni osso erano chiaramente visibili sotto la pelle cadente che si raggrinziva in pieghe di vuoto. Faceva spezzare il cuore. Non fosse che il cuore di Buck era indistruttibile. L'uomo col maglione rosso lo aveva provato. Come stavano le cose per Buck, lo stavano per i suoi compagni. Erano scheletri ambulanti. Erano 7 in tutto, compreso lui. Nella loro grande sofferenza erano diventati insensibili al morso della frusta e dalle ammaccature del randello. Il dolore delle percosse era sordo e lontano, così come sembravano sorde e lontane tutte le cose che i loro occhi vedevano e le loro orecchie sentivano. Non erano mezzi vivi o vivi per un quarto. Erano semplicemente dei sacchi d'ossa in cui poche fiammelle di vita tremolavano debolmente. Quando c'era una sosta, cadevano giù tra le briglie come cani morti e la fiammella si affievoliva e impallidiva e sembrava spegnersi. E quando il bastone o la frusta gli cadevano sopra, la fiammella si ravvivava debolmente, arrancavano in piedi e si trascinavano via. Venne un giorno in cui Billy, il bonaccione, cadde e non riuscì a rialzarsi. Hal aveva barattato il revolver e allora prese l'ascia e colpì Billy alla testa mentre era a terra fra le briglie. Poi tirò fuori la carcassa tagliando la bardatura e lo trascinò da una parte. Buck vide e i suoi compagni videro e seppero che questa cosa era molto vicina dal capitare anche a loro. Il giorno dopo andò Kuna e non rimasero che in 5. Joe, troppo ondato per essere malizioso. Pike, sciancato e zoppicante. Cosciente solo per metà e non abbastanza cosciente per fare finta. Sol Licks, l'orbo, sempre fedele alla fatica del tiro e della pista, e desolato per avere così poche forze con cui tirare. Tech, che quell'inverno non aveva viaggiato così tanto e che adesso veniva picchiato più degli altri perché era più fresco. E Buck, ancora alla guida del tiro, ma senza più far rispettare la disciplina, cieco per la stanchezza alla metà del tempo, che seguiva la pista guidato dalla sua ombra e dal fievole tatto sotto le sue zampe. C'era un bellissimo clima primaverile, ma negli uomini né i cani se ne rendevano conto. Ogni giorno il sole sorgeva prima e tramontava più tardi. Albeggiava alle 3 del mattino e il crepuscolo durava fino alle 9 di sera. L'intera lunga giornata era un bagliore di sole. Il silenzio spettrale dell'inverno aveva ceduto al grande mormorio primaverile della vita che si destava. Questo mormorio si alzava da tutta la terra, pieno di gioia di vivere. Veniva dalle cose che vivevano e si muovevano di nuovo, cose che erano state come morte e che non si erano mosse durante i lunghi mesi di gelo. La linfa saliva nei pini, i salici e i pioppi scoppiavano con nuove gemme, i cespugli e i rampicanti si coprivano di un nuovo abito verde. Di notte i grilli cantavano e di giorno esseri silenziosi e striscianti di ogni tipo uscivano al sole. Le pernici e i picchi cantavano e becchettavano nella foresta. Gli scoiattoli chiacchieravano, gli uccelli cantavano e risuonava nelle loro teste lo strido delle anitre selvatiche in arrivo dal sud, in abili cunei che tagliavano l'aria. Dai fianchi di ogni altura veniva il suono di acqua corrente, la musica di fonti invisibili. Tutte le cose si scioglievano, si piegavano, si spezzavano. Lo Yukon lottava per rompere il ghiaccio che lo schiacciava. lo erodeva da sotto, mentre il sole lo erodeva da sopra. Si formavano buchi d'aria, si creavano fessure e si aprivano i lati, mentre piccole sezioni di ghiaccio cadevano attraverso di esse nel fiume. Ed in mezzo a questo scoppiare, spezzarsi, pulsare di vita che si risvegliava, sotto il sole splendente e nel dolce suono delle brezze, come pellegrini della morte, si trascinavano i due uomini, la donna e gli aschi. Coi cani che cadevano, Mercedes che piangeva trasportata dalla slitta, Hal che imprecava inoffensivo e Charles con gli occhi acquosi e sognanti, giunsero barcollando al campo di John Thornton, alla bocca del White River. Quando si fermarono, i cani caddero giù, come se gli fosse preso un colpo. Mercedes si asciugò gli occhi e guardò John Thornton. Charles si sedette a riposare su di un tronco. Si sedette molto lentamente e a fatica, perché era assai irrigidito. Fu Hal a parlare. John Thornton stava intagliando gli ultimi tronchi di un manico di scure che aveva ricavato con un ramo di betulla. Intagliava e ascoltava, rispondendo a monosillabi, e quando richiesto con brevi suggerimenti. Conosceva il genere e dava i propri consigli con la certezza che non sarebbero stati seguiti.
Lassù ci hanno detto che il fondo sta cedendo sotto la pista e che la miglior cosa per noi è di fermarci, disse Hal, rispondendo all'avvertimento di Thornton di non prendersi altri rischi sul ghiaccio in disfacimento. Ci dicevano che non saremmo arrivati al White River, ed eccoci qua.
Quest'ultima frase, detta con un tono beffardo di trionfo. E vi hanno detto la verità, rispose John Thornton. Il fondo si può rompere ogni momento. Solo degli incoscienti, con la cieca fortuna degli incoscienti, ce la potevano fare. Ve lo dico chiaro, non rischierei la mia carcassa su quel ghiaccio per tutto l'oro dell'Alaska.
E perché non sei incosciente, immagino, disse Hal. E in ogni caso noi continuiamo per Dawson.
Sciolse la sua frusta.
Alzati, Buck, forza, alzati, andiamo.
Thornton continuò a incidere il manico. Lo sapeva, era inutile mettersi in mezzo tra un incosciente e la sua incoscienza, quando due o tre incoscienti in più o in meno non avrebbero modificato l'ordine delle cose. Ma la squadra non si alzò al comando. Era entrata da un pezzo in quello stato in cui per farla alzare ci volevano le botte. La frusta schioccò qua e là coi suoi colpi senza pietà. John Thornton strinse le labbra. Sol Leaks fu il primo ad arrancare in piedi. Tix seguì. Poi venne Joe, abbaiando di dolore. Pike fece sforzi penosi. Cadde due volte quando si era rialzato per metà e dal terzo tentativo riuscì ad alzarsi. Buck non fece alcun tentativo. Rimase a terra tranquillo, là dove era caduto. La frusta lo morse ancora ed ancora, ma lui non si lamentò né provò ad alzarsi. Più volte Thornton sussultò, come per parlare, ma cambiò idea. I suoi occhi si inumidirono e mentre la frusta continuava, si alzò e si mise a camminare avanti e indietro, indeciso. Questa era la prima volta che Buck veniva meno, ragione di per sé sufficiente per rendere Hal furioso. Scambiò la frusta col solito bastone. Buck si rifiutò di muoversi sotto la pioggia dei colpi più pesanti che adesso gli cadevano addosso. Come i suoi compagni, era a malapena in grado di alzarsi, ma diversamente da loro aveva deciso di non alzarsi. Aveva un vago sentore di una fine imminente. Lo aveva decisamente avvertito mentre tirava lungo la riva e non lo aveva più lasciato. Sembrava che il ghiaccio sottile e marcio che si era sentito sotto i piedi tutto il giorno gli facesse intuire il disastro imminente là fuori, su quel ghiaccio dove il suo padrone stava cercando di portarlo. Rifiutò di muoversi. Aveva sofferto così tanto ed era così stremato che le bastonate non facevano tanto male. E mentre continuavano a colpirlo, la fiammella di vita dentro di lui vacillò e diminuì. Era quasi spenta. Si sentì stranamente intorpidito. Come da una grande distanza, era cosciente che lo stavano bastonando. Le ultime sensazioni di dolore lo abbandonarono. Non sentiva più nulla, sebbene potesse percepire debolmente l'impatto del bastone sul suo corpo. Ma non era più il suo corpo. Sembrava così lontano. E allora, all'improvviso, senza avvertimento, emettendo un urlo inarticolato e simile a quello di un animale, John Thornton si gettò sull'uomo che reggeva il randello. Hal fu scaraventato all'indietro, come se fosse stato colpito da un albero abbattuto. Mercedes strillò. Charles guardò smarrito, si asciugò gli occhi acquosi, ma non si alzò per via della sua rigidità. John Thornton era sopra Buck, lottando per controllarsi, troppo furibondo per parlare. «Se colpisci ancora quel cane ti ammazzo!» riuscì finalmente a dire con voce strozzata. «È il mio cane!» rispose Hal, pulendosi il sangue sulla bocca mentre si rifaceva sotto. «Togliti di mezzo o ti sistemo! Vado a Dawson!» Thornton stava tra lui e Buck e non mostrava alcuna intenzione di togliersi di mezzo. Hal tirò fuori il suo lungo coltello da caccia. Mercedes strillava, piangeva, rideva, mostrando la perdita di controllo di un attacco isterico. Thornton dette un colpo alle nocche di Hal con il manico della scure, facendogli cadere il coltello a terra. Gli colpì ancora le nocche mentre tentava di raccoglierlo. Poi si chinò, lo raccolse lui stesso e con due colpi tagliò le briglie di Buck. Hal non aveva più la forza di lottare. Inoltre le sue mani, o meglio le braccia, erano occupate a tenere la sorella, mentre Buck era troppo vicino alla morte per potersi rendere ancora utile a tirare la slitta. Pochi minuti dopo lasciavano la riva e si inoltravano lungo il fiume. Buck li udì andare via e alzò la testa per guardare. Pike era in testa. Sol Leaks stava dietro e tra loro c'erano Joe e Teak. Zoppicavano e caracollavano. Mercedes si faceva portare sulla slitta carica. Hal guidava al timone e Charles incespicava dietro alla slitta. Mentre Buck li guardava, Thornton si chinò accanto e con mani dure e delicate controllò se ci fossero ossa rotte. Frattanto che la sua ricerca non aveva trovato altro che molte ammaccature e un terribile stato di sottoalimentazione, la slitta si era allontanata di un quarto di miglia. Il cane e l'uomo la guardavano strisciare via sul ghiaccio. All'improvviso videro la parte posteriore andare giù come in un solco e il timone, con Hal aggrappato sopra, schizzare in aria. L'urlo di Mercedes gli arrivò alle orecchie. Videro Charles voltarsi e muovere un passo per correre indietro, poi un'intera lastra di ghiaccio cedere e i cani e gli uomini scomparire. Tutto quello che rimase fu un grande squarcio. Là il fondo della pista aveva ceduto. John Thornton e Buck si guardarono. «Tu, povero diavolo!» disse John Thornton, e Buck gli leccò la mano.